La quaresima è un esercizio. L'esercizio prevede sostanzialmente tre attività: la preghiera, il digiuno e la carità, l'elemosina, intesa come vicinanza al fratello prossimo. L'esercizio ha questo obiettivo: rinnovare in noi quanto è avvenuto nel battesimo, e cioè la liberazione dal peccato originale. Ora, questo esercizio si sviluppa attorno a sei domeniche. Le prime due, la scorsa e oggi, dicono qual è la qualità dell'esercizio che stiamo compiendo. Le prossime tre vedono realizzato l'esercizio in tre figure che la tradizione della Chiesa ha ritenuto esemplari nel momento del battesimo: la Samaritana, il cieco nato e Lazzaro risuscitato. Infine, nella Domenica della Passione, la domenica che precede la Pasqua, l'esercizio è pienamente realizzato in Gesù. Ora, qual è la qualità dell'esercizio quaresimale? Quella per cui noi siamo liberati appunto dal peccato originale, che nella pagina del capitolo 2 del libro della Genesi viene descritto così: la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei e anch'egli ne mangiò. Chiaramente la pagina della Genesi è una parabola, descrive il peccato originale nella forma dello sguardo vorace. Vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Lo sguardo vorace è quello che conduce l'uomo e la donna a perdere la grazia dell'inizio, a perdere il dono che avevano ricevuto da Dio. Lo sguardo vorace è quello che ci è stato guarito nel battesimo per ciascuno di noi. E tuttavia i segni di quella malattia rimangono. E allora anche dopo il battesimo abbiamo la necessità, ogni anno, proprio nella quaresima, di ripetere quella guarigione e di uscire dall'illusione per cui quanto gli occhi della carne vedono sia la verità dell'esistenza. Ora, questo esercizio, uscire dall'illusione per cui quello che gli occhi della carne vedono è la verità dell'esistenza, Gesù lo ha vissuto esemplarmente nella sua vita in due momenti. All'inizio della sua missione, quando si ritira nel deserto, abbiamo ascoltato il racconto domenica scorsa. Lì nel deserto non c'è nulla da vedere, non solo non c'è nulla da mangiare, ma non ci sono anche tutte quelle altre figure che animano la vita urbana, la vita quotidiana. Il deserto ha come protagonista solo la parola. Midbar, in ebraico, deserto, evoca Dabar, sempre in ebraico, parola. La parola ha questa caratteristica: conduce alla verità al di là di quello che gli occhi vedono, perché la parola esprime, interpreta, indica. Appunto questo Gesù ha realizzato andando nel deserto. Invece di affidarsi a quello che gli occhi della carne vedono, ha lasciato spazio nel silenzio del deserto alla parola. Non di solo pane vivrà l'uomo, non di quello che si mette in bocca o di quello che gli occhi della carne vedono, vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Questo esercizio si ripete verso la fine della missione di Gesù, quando con tre dei suoi discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, Gesù sale sulla montagna. È il racconto che abbiamo ascoltato in questa seconda domenica di Quaresima. Fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ora, potrebbe sembrare un po' contraddittorio questa ripetizione dell'esercizio rispetto a quanto era avvenuto nel deserto. Qui qualcosa gli occhi della carne lo vedono. Pietro, Giacomo e Giovanni vedono il volto trasfigurato di Gesù. Vedono una luce che altrove non avevano visto. Ma se abbiamo ascoltato bene il racconto, notiamo dei particolari per cui quanto loro vedono è un simbolo, ma non è qualcosa che rimane davanti agli occhi. Quasi subito, egli stava ancora parlando, una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Alzando gli occhi non videro più nessuno, se non Gesù solo. E poi, scendendo dal monte, Gesù comanda: non parlate a nessuno di questa visione. Sulla montagna Gesù con i tre discepoli ha fatto un'esperienza di amicizia e di preghiera che ha trasfigurato la fatica di quegli ultimi giorni, di quelle ultime settimane prima dell'ultima visita a Gerusalemme, dove Gesù verrà arrestato e condannato. Le preoccupazioni per cui il volto di Gesù era diventato teso, scuro, là sulla montagna vengono come dissipate. In quella preghiera, in quell'amicizia, Gesù sperimenta quello che i suoi occhi non vedevano, e cioè la luce alla fine di un tunnel che stava attraversando. Sperimentando questo, il volto si distende. Ma quell'esperienza è stata appunto un simbolo di una salvezza che poi si sarebbe davvero realizzata quando Gesù, condannato, inchiodato sulla croce, sentendosi anche abbandonato da Dio, trova la capacità di vedere oltre quello che gli occhi in quel momento vedono. E appunto questa capacità Gesù l'ha trovata sulla croce, imparando quel simbolo vissuto sulla montagna, dove l'esperienza di un'amicizia e di una preghiera che sostengono non sono diventate l'occasione per sfuggire alla prova imminente. Sulla montagna Pietro avrebbe voluto rimanere di più, abbiamo sentito. Se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Quasi come a dire: fuggiamo dai problemi che ci sono nella pianura, rimaniamocene qua. È la tentazione che abbiamo anche noi quando ci rifugiamo magari in piccoli gruppi, nella nostra comfort zone, si dice oggi, e cioè nel gruppo delle persone che a noi vanno bene. O quando anche spiritualmente magari viviamo la preghiera come una fuga dalla realtà. L'esperienza della preghiera e dell'amicizia che trasfigurano il volto di Gesù sulla montagna sono soltanto un simbolo di una forza, di una speranza che si possono ritrovare poi nella pianura, con le quali attraversare la prova e anche venire di nuovo alla luce dopo l'ora delle tenebre. Gesù in fretta scende dalla montagna perché là ha imparato a vedere anche quando è buio. Gesù in qualche modo ripete in pienezza quello che aveva fatto Abramo. Ricordiamo il racconto della prima lettura. Partì come gli aveva ordinato il Signore, commenta l'autore della lettera agli Ebrei. Partì senza sapere dove andava, senza vedere dove andava. Alle spalle aveva una famiglia, una terra, tutte sicurezze. E tuttavia non era quello il compimento della vita. C'era un'altra famiglia da costruire, un'altra terra dove andare, a cui Dio lo chiamava. Lasciando le sicurezze, quello che gli occhi della carne vedono, Abramo partì senza sapere dove andava, sostenuto da quella parola che parla anche quando le evidenze terrene non più dicono. Ecco, chiediamo di fare questo esercizio, di chiudere gli occhi e lasciarci così sostenere da una parola e da una grazia che vanno al di là di quanto umanamente si può vedere. Gesù in questo esercizio ci guida insieme come fratelli e sorelle su questa strada, ci aiutiamo.